chiedere se c'erano dei problemi, delle riflessioni, delle cose circa il testo che avevamo visto l'altra volta, per quelli che c'erano, sulle beatitudini, perché siccome un po' di persone che ho incrociato mi hanno dato un po' di reazioni tipo, ah sì, bellissimo, però c'è questo problema, c'è quell'altro problema, eccetera, magari se ci sono delle questioni rimaste aperte, delle domande o così, se ne può parlare un attimo se volete. Ok, allora, il testo di stasera. Il testo di stasera è il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, versetti 1-41, cioè tutto il capitolo 9. Piccola premessa prima di vedere il testo è questa. Il testo liturgico, cioè quello che viene letto in una delle domeniche di Quaresima, non è l'intero capitolo, è una parte di questo capitolo. Io personalmente, per due criteri che vi dico dopo, credo valga la pena di vederlo tutto. E i due criteri sono: uno, che secondo me questo è un tipico capitolo che ha una logica generale e in cui il taglio liturgico ha un suo senso, ma limita di molto il senso del capitolo. L'altro è che a me piace moltissimo, criterio molto soggettivo, e siccome mi piace moltissimo credo che valga proprio la pena di avere per una volta l'occasione di leggerlo tutto, anche se poi la domenica ci viene letto solo una parte, no? Questa era la prima premessa. La seconda premessa è questo testo ci viene offerto nella liturgia di Quaresima. Allora, io non so, come sempre, non conoscendovi, non so qual è il vostro livello di conoscenza di queste questioni e dunque do un po' per scontato che do delle informazioni. Se sono inutili, chi le sa già, fa lo stesso, si annoia un po'. Che cos'è la Quaresima come tempo liturgico? Allora, nella media noi abbiamo l'idea che la Quaresima è un tempo penitenziale, quaresimale, appunto. Di penitenza, e il legame immediato che ci viene in mente è conversione, credo. Per chiunque abbia bazzicato un po' per una parrocchia, Quaresima l'idea è conversione, conversione dei peccati, eccetera. Di per sé questo non è il senso liturgico della Quaresima, per una serie di motivi, il primo dei quali è un motivo di ordine storico. La Quaresima non nasce quando nasce, cioè intorno al secondo, terzo secolo, non nasce legata alla memoria del sacrificio di Cristo, cioè della morte, ma nasce legata alla risurrezione, la domenica di Pasqua. Ora, questa cosa può sembrare più o meno del tipo bella scoperta, però invece è determinante perché noi dopo il 1500 abbiamo legato la Quaresima alla morte, all'idea della morte, anche se non l'abbiamo fatto razionalmente, no? Per cui di per sé la morte è morte per i peccati, allora la Quaresima è conversione dal peccato, è tempo di penitenza. Ci sono stati secoli molto peggiori del nostro da questo punto di vista, il 600, 700 erano molto più tragici, noi un po' abbiamo già migliorato, però voglio dire l'idea di fondo ancora, anche se meno truculenta e sanguinolenta, no? È che la Quaresima è il tempo di rievocazione di un dolore, no? Il dolore di Cristo per i nostri peccati, dunque noi colpevoli, no? Dobbiamo convertirci, eccetera. Anche se appunto in questo secolo, dopo il Vaticano II, si tenta di spostare un po' più sul positivo, meno sangue, patimenti, sofferenze. Però di per sé l'idea resta quella di fondo, il legame e la conversione. Ora invece la Quaresima storicamente nasce come legame alla Pasqua per un motivo, perché una volta sola nell'anno si battezza ed è nella notte di Pasqua nella Chiesa antica. E ci si battezza da adulti, gli adulti si battezzano nella veglia pasquale. La Quaresima è il tempo in cui la comunità, cioè tutti i credenti e i catecumeni, si preparano a questo battesimo. Allora, la Quaresima è un tempo battesimale, non un tempo penitenziale. È un tempo assolutamente legato al concetto di battesimo. E il battesimo è nella morte e risurrezione del Cristo, si viene battezzati nella risurrezione del Cristo. Dunque la Quaresima si struttura all'inizio come il tempo di preparazione non solo dei catecumeni, ma dell'intera comunità. Noi Noi abbiamo questa idea che i sacramenti si prepara chi deve riceverli, bene o male. I bambini che devono fare la prima comunione vanno a catechismo, chi ha già fatto la prima comunione non ci va più. Adesso un po' sta entrando l'idea che almeno le loro famiglie dovrebbero occuparsene in qualche modo, no? Devono essere coinvolte. Di per sé il modo di partenza della preparazione dei sacramenti era che tutta la comunità si preparava a battezzare i catecumeni. E dunque tutte le comunità ogni anno avevano questo tempo, questi 40 giorni prima di Pasqua, in cui si preparavano a donare il battesimo e a ricevere nella comunità questi nuovi cristiani. E la Quaresma antica si struttura secondo 5 passaggi, che sono i 5 mercoledì della Quaresma. Per questo la Quaresima comincia di mercoledì, il mercoledì delle ceneri. Questo è il resto che è rimasto. Di per sé erano 5 settimane intere centrate sul mercoledì. Non chiedetemi perché il mercoledì, perché non lo so. La prima poi è stata accorciata e si parte dal mercoledì. Allora, nel primo mercoledì si iscriveva il nome, i catecumeni ricevevano un nome di santo. Di questo uso rimane a noi non tanto che si dà il nome al bambino nel battesimo, perché questo è legato al fatto che il bambino è appena nato, non ha ancora un nonno, ma rimane come ricordo il padrino e la madrina. Quando i catecumeni ricevevano un nome, significava non tanto, poiché erano adulti, che diventava il loro nome, perché loro avevano già un nome, ma significava che venivano affidati a un santo, cioè che il loro ingresso nella comunità era posto sotto la garanzia di un santo. E dunque poteva essere un santo, in senso come lo diciamo noi, quindi uno già morto, santificato, considerato santo, o un vivente, un uomo pio, un uomo della comunità. E ricevevano questo nome. Questo era il primo mercoledì. Nel secondo mercoledì ricevevano il Padre Nostro, perché la prima cosa che ricevevano dopo la loro stessa vita, cioè dopo l'essere affidati globalmente a un altro, un credente, era la preghiera. Nel terzo mercoledì ricevevano il Vangelo. Nel quarto mercoledì ricevevano il credo. E nel mercoledì santo restituivano il credo alla comunità. Ora qui ci sarebbe da fare un po' di considerazioni, nel senso che ricevono 4 cose e ne restituiscono una sola. Perché il nome, cioè la propria vita, la preghiera e il Vangelo sono i 3 beni che un credente non può non avere per vivere. Se li deve tenere per forza, perché sennò muore. Il credo, che è quello che noi oggi chiameremo l'appartenenza ecclesiale, è qualcosa, è una specie di patto tra il credente e la comunità. Allora il credente la riceve e la rende, ma non è un bene in qualche modo primario, è già un bene secondario, non irrilevante, dunque fa parte del cammino battesimale. Ma era molto chiaro per la comunità che il centro, cioè ciò che veniva affidato al credente perché potesse vivere e che dunque doveva tenersi e conservarsi, era il nome, la preghiera, il Vangelo. E poi il credente stringeva questo patto con la comunità, dunque riceveva e restituiva il credo. Questo è l'itinerario. E nella notte di Pasqua i catecumeni venivano battezzati e ricevevano l'Eucaristia. Di questo nella nostra liturgia resta per esempio il ricordo che nella veglia pasquale si fa rinnovo delle promesse battesimali. Ora, dopo il Vaticano II si è cercato di ridare di nuovo un po' di questo senso battesimale alla Quaresima. Ed esempio le letture sono state scelte in questa logica, più che in una logica penitenziale. Se voi fate caso, i Vangeli di Quaresima non sono tanto dei Vangeli che invitano alla conversione, non direttamente almeno, sono più spesso le omelie che invitano alla conversione che non i Vangeli, mentre i Vangeli hanno una logica assolutamente battesimale. Però ovviamente il cambiamento di questa mentalità richiede tempi molto lunghi, no? Dunque non è così immediatamente visibile. Il testo che noi leggiamo, che è il miracolo della guarigione del cieco nato, è il corrispondente alla settimana in cui l'antica Quaresima prevedeva la consegna del Vangelo, la luce, il dono della luce, che è l'altro grande segno del battesimo, la candela, la luce del cero pasquale, eccetera. Allora, l'orizzonte è questo, l'orizzonte di questo brano, ma dell'intera Quaresima, è un orizzonte battesimale. ultima considerazione su questa parte di premessa, questo orizzonte battesimale è un orizzonte di essenzialità, cioè come per esempio vedremo benissimo in questo brano, il problema non è cosa hai fatto, cosa non hai fatto, quanto sei bravo, quanti buoni premi hai, eccetera eccetera. Il problema è l'essenza dell'essere credente. Di fronte al battesimo la questione è l'opzione o no dell'essere credente. Il resto è tutto in seconda battuta, viene tutto dopo. Allora, questo è il quadro. Ok, anche se è un po' lungo, vi chiederei di avere pazienza, di seguirlo, e lo leggiamo prima tutto con un po' di calma. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano, non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Notate, il racconto del miracolo, da cui piglia titolo tutto il brano, sono due versetti, e 39 versetti sono un'altra cosa. Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui. Altri dicevano, no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva, sono io. Allora gli chiesero, come dunque ti furono aperti gli occhi? Egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto, va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è questo tale? Rispose, non lo so. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista, e li interrogarono, è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero, sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, come poi ora ci veda non lo sappiamo. Né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi, chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quegli rispose, se sia un peccatore non lo so. Una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero, tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io credo in lui?» Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore». E gli si prostrò dinanzi. Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo forse ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». A me personalmente pare bellissimo nella sua totalità questo brano, anche se tutte queste discussioni ripetute vengono tagliate nella liturgia perché pare noioso, perché chiedono sempre la stessa cosa, no? Cosa è successo? Dico subito che il motivo per cui a me piace tantissimo è perché secondo me ha lo stesso nostro problema, identico al nostro problema, no? L'inizio è assolutamente già travolgente. I discepoli, i buoni, quelli che stanno dalla parte di Gesù, mica i farisei cattivacci, quelli arrivano dopo, ma di per sé questa immagine che noi abbiamo dei farisei che fanno sempre la parte da stupidi, questi sono i discepoli. I discepoli chiedono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Da una domanda sbagliata nasce un capitolo di discussioni, che è esattamente quello che succede a noi di solito. Non solo, ma anche il contenuto è il nostro solito contenuto. Alla fine poi, stringi, la nostra questione è sempre: ma questa cosa è un peccato o non è un peccato? Ma un cristiano questa cosa la può fare o non la può fare? Ma se uno è cristiano cosa deve fare? Che è l'antica questione, quella che, detta più elegantemente, più culturalmente, più intellettualmente, più goffamente, in mille modi, ma è sempre la stessa, no? E qui è proprio plateale, perché passano, vedono un uomo cieco e i discepoli dicono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori?» E noi di solito pensiamo: beh, erano un po' scemi perché credevano nella retribuzione terrena, allora come si giustifica uno cieco nato? Allora dovrà aver peccato i suoi genitori perché lui sia per punizione già nato cieco, però non è giusto perché lui cosa c'entra, poverino? Tutti questi ragionamenti. In realtà la questione non è che loro erano un po' stupidi e pensavano alla retribuzione terrena, e che la questione è esattamente la nostra, e cioè di fronte alle cose la nostra questione è: dove sta il peccato? Questa è sempre la nostra domanda, comunque poi chiamiamo questa cosa. Dove sta il giusto, dove sta il sbagliato, chi ha ragione, chi ha torto, chi è dalla nostra parte, chi è contro di noi, si può ammettere che uno che, che dice di essere diverso da me sta nello stesso posto dove sto io, fa le stesse cose che faccio io, come sarebbe sta cosa, non torna il conto, eccetera eccetera. Potrei continuare con gli esempi, non so, ognuno di voi credo può pensare da sé il proprio esempio, quello che gli torna, no? La nostra questione è sempre, in buona sostanza, dove sta la ragione, dove sta il torto, come se questo avesse una qualche rilevanza nella vita, cioè come se avere ragione mutasse l'esistenza. Per esempio, come se sapere se ha peccato lui o i suoi genitori cambiasse qualcosa per questo che è nato cieco. Bella soddisfazione, cioè una volta che uno sa quello, quello cieco è. E giustamente, ed è chiarissimo fin dalla prima risposta di Gesù, Gesù risponde come al solito da un'altra parte. La sua questione è un'altra e la sua presenza è una presenza di salvezza. Cioè, quello che lui dice e fa e che fa vedere un cieco, fa un'altra cosa. Quello è il suo problema è: i ciechi vedono, i sordi odono, i muti parlano, i poveri sono liberati. Questo è il suo problema, non chi ha peccato, lui o i suoi genitori, chi ha torto, chi ha ragione, chi è credente, chi non lo è, chi sta dentro la chiesa, chi sta fuori dalla chiesa, chi è coerente, chi non è coerente, chi, eccetera 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 eccetera. Che poi queste domande le facciamo sugli altri o su noi stessi non fa nessuna differenza, eh? Cioè noi pensiamo spesso di non essere così grossolani da fare queste domande sugli altri, quasi tutti noi le facciamo spesso su noi stessi: ho ragione, ho torto, sono credente, non sono credente, sono coerente, non sono coerente, eccetera eccetera, come se questo cambiasse qualcosa della qualità della nostra vita. La risposta di Gesù è: rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. E ciò che segue lo mostra. E per noi, a leggere il racconto del miracolo, tutto chiaro, no? Certo che sì, era cieco perché Gesù lo potesse guarire. C'è un piccolo particolare, questo è vero, se il Vangelo è parola di Dio, sempre e comunque. Cioè, non è che è vero per il cieco nato che ha avuto una fortuna tremenda di trovarsi lì e di essere oggetto di una discussione proprio mentre passava Gesù, ci ha avuto un fondello pazzesco, anche sabato, così Gesù ha potuto anche discutere con i farisei il massimo della combinazione fortunata, no? Mentre io, povero Cristo, devo stare qui a chiedermi se faccio peccato o non faccio peccato, perché di per sé che altro posso fare? Non è così, Funziona, che questo è il paradigma di cosa vuol dire essere credente, ancora una volta, no? E cioè che ogni mia cecità, qualsiasi essa sia, e ognuno può pensare alle sue, credo, tranquillamente, è così perché in me si manifestino le opere di Dio. E questa roba si chiama salvezza, buona notizia, evangelo, tutte le terminologie che volete. E questo ovviamente richiede alcune caratteristiche. Per esempio, uno deve sapere di essere cieco. Non molte altre cose. Se avete fatto caso, una delle parole che ricorre di più in questo testo è non so, non so, non sappiamo, eccetera, no? Il cieco nato continua a dire non so se sia peccatore o non sia peccatore, questo non lo so. Una cosa so. Io ero cieco e ora ci vedo. Che si manifestino le opere di Dio significa sapere che uno è cieco e ricevere da fuori di vedere. Tra l'altro, la cosa assolutamente carina, come scrive Giovanni, è che in questo testo l'unico che capisce qualcosa, pur continuando a dire non so, è il cieco, che è l'unico che vede. Tutti quegli altri non vedono niente, vedono il sabato, vedono le discussioni, vedono le questioni, vedono che non. Nessuno lo riconosce, per esempio. Tutti questi che ci vedevano bene anche prima, che lo avevano visto mendicare, eccetera, eccetera, si chiedono: ma è lui? Ma non è lui? Alcuni dicono: gli somiglia, no? I genitori non vedono. Nessuno vede, tranne il cieco. E tutti quegli altri di per sé erano vedenti. Allora, succede così su ogni nostra cecità, a condizione che sia posta nelle mani di Dio. L'unica condizione è questa. O per dirla come l'ho detta altre volte, se uno smette di occuparsi del proprio peccato in quanto peccato e comincia a occuparsene in quanto il luogo della salvezza, e dunque lo pone nelle mani di Dio, se ne disfa. Semplicemente se ne disfa, se ne frega, ha detto brutalmente. Questo è il luogo dove si manifestano le opere di Dio. Questo è il motivo per cui, per esempio, in tutta la geografia dei santi, qualcuno sicuramente avrà letto qualche vita di qualche santo o gli sarà stata raccontata da bambino, quella che ci viene raccontata come la miglior virtù del santo in questione, normalmente è quella che prima della sua conversione era il suo peggior difetto. Di Sant'Ignazio si dice che era un arrogante prima della conversione e dopo la conversione si dice che è stato uno perseverante. Oh, la perseveranza è il nome carino dell'arroganza, è la stessa cosa, era testone, questo è il succo, era testone prima ed era testone dopo. Dunque, essendo testone prima voleva diventare il più grande cavaliere del regno, essendo testone dopo voleva diventare il più grande santo del regno e certo non godeva della virtù della modestia, né prima né dopo. Di Paolo si dice che era molto scaldato nel perseguitare i cristiani e poi molto scaldato nel fondare comunità cristiane. Era un fanatico, prima e dopo. E questa era la sua cecità, giustamente, no? E la sua cecità posta nelle mani di Dio diventa il luogo dove si manifestano le opere della salvezza. Uso queste figure di santi non perché i comuni mortali non accada, ma perché le storie dei comuni mortali non sono universalmente conosciute. Le storie dei santi più o meno uno nell'orecchio ce l'ha, no? Allora, tradotto è così perché in lui si manifesta l'opera di Dio, significa che in un itinerario di fede il nostro peggior difetto diventa normalmente la nostra miglior virtù. E quando il nostro difetto non è colpa nostra, e quando è la nostra virtù non è merito nostro, ciò che accade è l'opera di Dio. Così come il cieco nato non ha responsabilità sulla propria cecità, né merito dell'essere l'unico che vede. E questi due versetti iniziali, tre versetti iniziali, sono il titolo di tutto il brano. Quello che succede dopo questo brano sono due cose. Uno è il racconto del miracolo, che vediamo come funziona, e due le discussioni, tre gruppi di discussioni più l'incontro finale tra Gesù e l'ex cieco nato. E allora il racconto del miracolo è come funziona Dio su sta faccenda. Il racconto delle discussioni è come funzioniamo di solito noi sulla stessa faccenda. Allora, ancora c'è qualche versetto problematico da un certo punto di vista del titolo. Né lui ha peccato né i suoi genitori, e così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Questo è il vero titolo. Questa è la questione di cui ci si occupa, non è il miracolo, la questione di cui si occupa, ma è questa. Poi Gesù dice: dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Allora, l'altra volta abbiamo parlato delle beatitudini. Questo testo singolarmente, in modo quasi letterale, riprende alcune parole, alcune espressioni del discorso della montagna di Matteo. Voi siete la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Operare nel giorno finché non c'è la notte, perché di notte non si può più operare. Le opere del regno, le azioni del regno da compiere, di cui parlavamo l'altra volta. La questione qui è detta con una semplicità, una limpidezza veramente bellissime secondo me, altro motivo per cui mi piace tantissimo questo brano, ed è questa: dobbiamo operare finché è giorno. C'è un tempo, un luogo dove le opere di Dio si devono manifestare, ed è quello che ci è dato. Ciò che è da fare è che la nostra cecità diventi il luogo dove le opere di Dio si manifestano, finché è giorno, finché abbiamo tempo. Poi c'è un punto in cui per noi singolarmente, per la storia dell'umanità intera, il tempo finisce e non ci saranno più cecità, non avranno più bisogno di luce, di lampada né di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, eccetera, e le opere di Dio non si avranno più da manifestare, perché saranno evidenti. Allora, questa è la nostra occupazione finché è giorno. Trafficare le nostre cecità. O se la cecità sostituisce peccati, va bene, limiti, debolezze, non so, certo non la nostra santità. Trafficare la nostra cecità, perché diventi il luogo dove l'opera di Dio si può manifestare. Questa è l'opera da compiere finché è giorno, finché c'è tempo. Allora, questo è il titolo. Racconto del miracolo, come opera Dio su questa faccenda, che fa? Dice, vabbè, le opere di Dio, bella cosa, grande, bella espressione, eh? Che vuol dire? Concretamente cosa fa? Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloe, che significa inviato. Quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Punto. Primo, non dice una parola. Poche chiacchiere, questo è il senso. Fa un gesto che per noi è un po' strano e un po' orripilante, no? Sputare per terra, fare un po' di fango, spalmarlo sugli occhi, insomma, un po' di igiene. Ma il gesto che accade in molti miracoli, l'avete sicuramente sentito in molti altri miracoli, è un gesto assolutamente simbolico per gli orecchi di un ebreo, no? È il fango della creazione. Nella creazione Dio prende il fango, soffia, alita sul fango, e il fango è l'uomo. Allora, questo è un gesto da creatore, da Dio creatore. Fare del fango e riparare un'opera della creazione venuta male. Lo può fare solo colui che è il creatore. Allora, Dio fa questo, fa il creatore di mestiere. Dove creatore non vuol dire il maghetto che all'inizio della storia fa puff e succede tutto, no? E poi ha finito e se ne va e intanto la cosa va avanti, no? C'è un midrash ebraico che dice che il gesto della creazione di Dio non è, come racconta la Bibbia, questa cosa di sia la luce fu, perché Dio non parla, non si perde in chiacchiere. Il gesto della creazione di Dio è che ha steso la mano e, stendendo la mano, ha retto il mondo. E se Dio ritirasse la mano, il mondo cadrebbe. Allora, è un'immagine ovviamente, per dire, l'atto della creazione è l'atto continuo di reggere il mondo, le cose, la storia, noi, eccetera. Dio fa questo, fa il creatore, cioè sorregge nel palmo della sua mano, se vi piace l'immagine, tutto ciò che accade, perché le opere della sua creazione, ma per favore non pensate a creazione come il giardino, gli animali, i fiori, i pesciolini, eccetera, che certamente che sì, ma la creazione non è semplicemente una cosa un po' naif e molto ecologica come questi ultimi 10 anni ci stanno insegnando, che è una cosa seria, va benissimo, bisogna tenerne conto, è sottovalutata questa roba. La creazione è anche una faccenda più seria. Dio non ha creato un giardino zoologico, Dio ha creato la storia, e della storia fa parte anche l'ambiente dove la storia sta, dunque le cose. E fortunatamente dopo quei 30.000 anni gli esseri umani se ne sono accorti che le cose esistono, meno male. Ma di per sé ciò che Dio ha creato è la storia, il tempo. Il credo dice le cose visibili e invisibili, che non è riferimento agli angeli, ma è riferimento alle cose che non si vedono. Allora, l'atto di Dio creatore che fa continuamente fango, materia non nobile, come cecità è luogo non nobile perché si manifestino le opere di Dio. D'altra parte è chiaro, no? Sta scritto anche nel Magnificat: ha guardato l'unità della sua serva, ha rovesciato i potenti dai troni. Il Dio della Bibbia ha una cordiale antipatia per ciò che appare grande, bello e potente. Dunque fa del fango continuamente, perché questo fango sia vita, luce, occasione. Allora, le nostre cecità, qualsiasi esse siano, ognuno pensa alle sue, c'ha tre un buon campionario di esempi. Nel tempo, poiché Dio è creatore, sono continuamente riparate dal fango che Dio pone. E normalmente la reazione qual è? Ah, che schifo, fango, no? E dunque non nasce niente, no? Poi ci sono quelle volte in cui uno è troppo stanco, troppo addolorato, troppo ferito, troppo solo per schifarsi del fango, e di solito lì piglia vita. Questo tra l'altro è la traduzione di quello che si dice teologicamente: la salvezza viene da fuori, nessuno si salva da solo, e tutte queste storie qua. Quando io sono così occupato a impegnarmi a migliorare le mie cecità, normalmente mi schifa che quelle mie cecità siano un po' incrostate di fango. Se sono veramente allo stremo, non ce la faccio più a rifiutare nemmeno questo, no? E allora può accadere che l'opera creatrice di Dio possa manifestarsi. Non so se il mio linguaggio è troppo figurato per essere chiaro, ma spero che sia chiaro cosa voglio dire, no? Nel tempo la creazione di Dio è il continuo intervento perché nelle nostre cecità, qualsiasi esse siano, si manifestino le sue opere, cioè la luce, la vita piena, la grandezza della vita. Nel 90% dei casi questo non accade perché noi consideriamo troppo infimo, povero, malvagio, sporco, miservimo, umiliante, insignificante, irrilevante, bla bla bla, tutti gli aggettivi che volete, ciò che ci viene dato, e pensiamo che noi ci potremmo dare di meglio, che adesso io mi impegno, mi converto, divento santo, eccetera. Questa è l'opera di Dio, mettere fango. E poi gli disse: va a lavarti alla piscina di Silo, che significa inviato. E qui io vorrei fare una piccola considerazione polemica, questa è puramente di ordine polemico, legata al fatto che io comincio ad avere una certa antipatia, per motivi indipendenti alla diocesi di Fossano, per un certo tipo di linguaggio ecclesiastico religioso, in cui per esempio mandato, inviato, missionarietà, testimonianza, eccetera, c'hanno questo suono da crociati. È una cosa che io non tollero più. Allora, di per sé, costui che viene mandato è un cieco, infangato, mandato a lavarsi. E questo è l'unico mandato che le opere di Dio si manifestino. Allora, quelle cose tipo io adesso testimonio, vado, mostrerò a tutti, che spiegherò a tutti, che convincerò a tutti, che salverò tutti, o annessi e connessi, non c'entrano un fischio con questa logica. Perché per essere mandati bisogna essere ciechi, dalla nascita, senza speranza, convinti che non c'è possibilità di salvarsi da soli, infangati, compromessi con le cose della creazione, tempo e storia, anche un po' sporchi se è il caso, mandati a lavarsi, cioè occuparsi di sé sostanzialmente. Così si diventa testimoni, che è quello che farà il cieco nato dopo, senza prosopopea alcuna, dicendo: se sia un peccatore o no, non lo so. Quello che so è una cosa: prima era cieco e ora ci vedo. Fine. Questo è il mandato. E non è un caso, Non è che Giovanni ha scritto una piscina a caso, così gli è venuto bene. Giovanni, per esempio, non traduce mai i nomi ebraici. Scrivendo in greco, usa i nomi propri ebraici dei luoghi. Solo alcune volte traduce. Cioè dice in greco cosa vuol dire quel nome ebraico. Per noi, essendo italiano sull'italiano, non ci capiamo niente. Ma lui scrive in greco con dei nomi propri di luogo che sono ebraici. Non sempre traduce, quando traduce ha un senso di solito. Traduce Golgota, che vuol dire luogo del cranio. Sta raccontando la morte di Gesù. Allora dice, lo mando alla piscina di Siloe, che vuol dire inviato. Ok. Però... da Ciutano. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E questo è tutto. Non c'è altro da dire rispetto al miracolo. E di per sé il miracolo è sulla vita, sulla cecità del cieco, non sul suo pensiero religioso, sulla sua collocazione, sulla sua santità, sulla sua convinzione, sulla sua purezza, su tutte queste cose qua. Allora c'è il primo gruppo di discussioni, i vicini e quelli che lo avevano visto prima. Visto? Costoro hanno tre domande. Chi è? È lui, non è lui. Come gli sono aperti gli occhi? Dov'è colui che ti ha aperto gli occhi? E qui sono il gruppo di domande più sane della faccenda. Più si va avanti, più la discussione peggiora. Queste sono, primo, la domanda sull'identità, che dice chi sono i veri ciechi, chi è che l'ha visto, non lo riconoscono più. Voglio dire, da cieco diventare vedente di solito non cambia tanto i tratti somatici, eppure non lo riconoscono. Poi gli chiedono come è accaduto, e questo è un interesse normale, e lui dice: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi, mi ha detto va a Silo e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Terza domanda, dov'è questo tale? Rispose, non lo so. E come missionario fa un po' schifo effettivamente, nel senso che sulla questione di fondi dice, adesso lo converte, e lui dice non lo so, che è quello che è la verità, non lo sa. Perché lui testimonia la salvezza, non Gesù. La cosa che ha da dire è: sono andato, mi sono lavato, prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Testimonia l'opera di Dio. Ok. Di per sé queste domande sono, dicevo, tendenzialmente sane, non ancora capziose. E il frutto di queste domande è la confusione. Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina, alcuni dicevano è lui, altri dicevano no ma gli assomiglia, ed egli diceva sono io. Allora, un po' di confusione è legittima. Cioè un po' di confusione è il frutto di una ricerca, di un tempo di ricerca, prima di accorgersi della propria cecità, quando ancora non si sa come porre la propria cecità nelle mani di Dio. quando ci si sta guardando intorno, si sta cercando di capire di sé, della propria esistenza, un po' di confusione è normale. È lui, non è lui, gli somiglia, sono io, non sono io, ma io sono proprio così, cosa desidero per la mia vita, ma è vero che sono un presuntuoso tremendo e non cambierò mai più, no, adesso mi impegno, cambio, no, non cambierò mai più, eccetera, no? Di solito, tra l'altro, questa è una specie di malattia infantile, verso i 30 anni passa, nel senso che dopo i 30 anni, almeno per la mia esperienza, uno si rassegna un attimo che sulla buona sostanza più di tanto non cambia più, no? Sì, che può insomma aggiustare un po' di spigoletti, ma quello che è, no? E fino a 30 anni uno ha la proiezione sul futuro della possibilità di essere tutte le cose, no? Dopo un po' meno. Ma di fatto questo po' di confusione non è un gran problema. Conduce alla domanda: dov'è questo tale? Dunque a un desiderio su Gesù, almeno di vederlo. E la risposta è: non lo so. Devo dire che quando pensavo su questo testo mi è venuto in mente un testo un versetto che io ho molto amato e che vi leggo perché lo trovo una sintesi fondamentale di questo tipo di fase rispetto alla fede, di questa dinamica. Ed è il capitolo 2 di Matteo, il versetto 2, si tratta dei magi che sono da Erode e gli dicono: dov'è il re dei giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. E mi pare che sia una sintesi incredibile, no? Avere visto una stella, essersi fidati di quella stella, dunque essersi messi in cammino verso un paese sconosciuto, verso dei rischi, eccetera, essendo venuti con buonissima intenzione per adorarlo, dunque in una totale generosità di cuore, che è di solito quelle cose, bravo giovane parrocchiale tra i 15 e i 22 anni, o bravo giovane associativo di qualsiasi tipo di movimento associativo tra i 15 e i 25 anni, no? Che è questo tipo di percorso, ha come ottimo risultato finale una domanda: dov'è? Che fa venire un attimo una punta di nervi, nel senso che uno dice: come? Ho visto una stella, che vuol dire già che ero attento, che guardavo il cielo, che non guardavo solo per terra, che non mi occupavo solo delle cose materiali, che avevo un attimo di apertura di cuore, se no non guardavo in cielo a cercare le stelle. Quella stella è comparsa in Oriente, eppure non è che l'hanno vista in tanti. Di quelli che l'hanno vista non tutti si sono messi in cammino, bisogna già essere coraggiosi, fiduciosi, speranzosi, sapersi fidare dei sogni per prendere, mollare tutto, organizzare un viaggio, partire. Per di più, tra quelli che sono messi in cammino probabilmente non tutti avevano ottime intenzioni, qualcuno è venuto magari per approfittarsene, invece questi vengono per adorarlo, dunque con una totale libertà di cuore. Ottimo risultato di tutta questa fatica della serie: sono andato al gruppo giovanissimi, mi sono impegnato, ho fatto la formazione, la catechesi e bla 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 bla, insomma, no, mi sono messo in discussione, ho cercato di essere onesto, corretto, coerente, eh? Ottimo risultato finale è una domanda: dov'è? Che è la domanda dell'adulto, giustamente, la domanda della fine della fase della confusione: dov'è? E di solito, se non si è stati ben onesti in tutta questa fase, cioè se non si è guardato il cielo, se non si è visto la stella, se non ci si è messo in cammino, se non si aveva buona intenzione, non si arriva manco alla domanda. Si sta seduti, tranquilli, installati nella propria esistenza, nella più totale pace di sé. E scegliere di essere credenti significa, molto concretamente e da adulti, decidere se uno ha passione per le domande o no. C'è un testo di un mistico, San Giovanni della Croce, che dice, che consiglia questo suo libro solo a coloro che cercano strade per perdersi e che cercano luoghi per non tornare. Gli altri possono fare a meno di leggere il libro, lo scrive nella prima frase, che uno proprio si mette tranquillo. Ecco, mi pare che la dinamica della fede è più o meno questa. Quella cosa che nell'Ottocento si diceva, che secondo me ha una sua saggezza, e noi l'abbiamo un po' abolita troppo rapidamente, che un cristiano è colui che ha nostalgia del cielo. Cioè uno che è pellegrino sulla terra con tutta la forza di sapere la serietà della terra che lo porta. Se non c'è strada non arrivi da nessuna parte, perché per arrivare alla meta hai bisogno di una strada che un passo dopo l'altro ti porti là, se no non arrivi. Ma è uno che sa che la sua questione è dov'è. Perché se la sua questione non è dov'è, non succede niente. e uno deve decidere a un certo punto dell'esistenza dell'adulto se, passata un po' questa confusione, chi sei, chi sono, come mi chiamo, come ti chiami, eccetera eccetera, uno ha voglia di fare questa domanda: dov'è o no? E se ha voglia di farla, si mette in cammino, che è quella faccenda: chi vuole seguirmi prenda la sua croce e mi segua, quella roba lì praticamente. Ok, secondo gruppo di discussione. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Perché era infatti sabato a complicare un po' la questione? Cioè c'è un problema di legge infranta, e c'è un problema di farisei, che nel Vangelo, specialmente in quello di Giovanni, rappresentano la rigidità religiosa, il che è una calunnia sul conto dei poveri farisei, storicamente parlando, ma è come i discepoli rappresentano la stupidità nel Vangelo di Giovanni, i farisei rappresentano la rigidità, no? Sono figure da commedia dell'arte, no? Di per sé i farisei erano una cosa seria, c'erano i buoni farisei e i cattivi farisei, come i discepoli erano una cosa seria, c'erano i buoni discepoli e i cattivi discepoli, uguale, no? Ma qui lo usa come figura e dice: anche i farisei gli chiedono di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro, mi ha posto del fango sopra gli occhi, la prima domanda dei farisei è come, e solo l'ultima domanda sarà chi, quando chiamano i genitori, è proprio lui. Allora, l'impianto corretto è chi, come, dov'è, il primo impianto. Loro cominciano come, e dal come il passaggio non è a dov'è o a chi, ma è è sicuramente un peccatore, è un giudizio, e c'era dissenso tra di loro, non più confusione, ma dissenso, una discussione anche religiosa come quella che fanno i farisei, cioè pia, di per sé legittima, comprensibile, eccetera, impostata male, crea dissenso. Come? Gli dicono: tu che dici di lui? Vogliono che sia il cieco nato ad esprimere un giudizio. E gli rispose: è un profeta. E allora loro si domandano: chi è costui che dice che è un profeta? E questo impianto di discussione dove arriva? La conclusione è: infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Allora, lasciamo un attimo in pace i poveri farisei calunniati. Quando su una cecità la nostra domanda è un giudizio, tu chi dici che sia, tu chi pensi che ha ragione, tu pensi che sia giusto, pensi che io di me penso che sia giusto, penso che questo è un peccato, penso a, eccetera, la conclusione è dissenso e espulsione di me stesso a me stesso, di solito, perché non essendo potenti non possiamo sbattere fuori nessuno, ci sono anche situazioni, gruppi, realtà, esperienze in cui ci piacerebbe pure sbattere fuori qualcuno se ci riuscissimo, e a volte ci riusciamo, almeno li sbattiamo fuori dal nostro cuore, ma di solito è che noi espelliamo una parte di noi, no? Per esempio la nostra cecità non viene riconosciuta, non riusciamo a chiederci chi è quel pezzo di cecità che mi abita, e la espelliamo dalla nostra sinagoga, e così finisce che non riusciamo più a fare la pace con dei pezzi di noi, mai. Dissenso ed espulsione sono pessimi segnali. Una fede che divide tra chi sta dentro la sinagoga e fuori dalla sinagoga è sempre una fede, nel senso di Giovanni, farisaica. Ed è una fede non riconosciuta in qualche modo. Allora chiamarono di nuovo all'uomo. Terzo pezzo di dialogo. E gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Il cieco, che è colui, che è l'unico che è vedente e che è l'unico che ha sperimentato la salvezza, non sa dov'è costui, non lo so. Loro sanno, e sanno che è peccatore, su questo noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, secondo me uno se lo dovrebbe scrivere da qualche parte, poi mettersi questo foglietto nell'agenda o nel diario o appiccicato sul letto o sulla scrivania, non so, insomma, dentro il portafoglio, dove gli pare. E tutte le volte che pensa di sapere di sé, dovrebbe rileggerselo e vergognarsi 5 minutini, come pratica quaresimale, per esempio, potrebbe essere un impegno per la quaresima. È sempre, cioè, è possibile in tutti i modi, no? Per esempio, molto spesso, almeno questo è un mio meccanismo, poi non so se per voi sia simile, io espello, metto fuori delle parti di me, no? Queste parti che ritengo non salvabili, no? In cui le opere di Dio non si possono manifestare, no? Allora uno le sotterra nel profondo di sé, no? Oppure finge di non averle, non le riconosce come sue, no? Di sé verso se stessi. Ovviamente poi quando questa cosa diventa molto abituale, inevitabilmente diventa anche verso l'esterno, no? Per cui ci sono persone con cui uno non parla, ci sono situazioni su cui uno non si mescola, ci sono cose, insomma, che, no? Realtà, possibilità, occasioni che uno non, no, non posso mica mescolarmi a queste cose, no? Come se ci fosse qualcosa nel mondo che è estraneo, no? Il credo dice tutto è stato creato per mezzo di lui, dunque non c'è niente a questo mondo che sia fuori dall'amore di Dio. E dunque non c'è niente a questo mondo che un cristiano può permettersi di schifare. Non tutto può piacergli e non tutto può sembrargli in perfetta sintonia con le opere di Dio. Questo non dice ancora niente, però uno si tiene questa esperienza di dire forse questo a me non mi pare che giri proprio benissimo, però sta lì, no? Allora, l'espulsione può valere sia sull'esterno, su mettere fuori gli altri, eccetera, sia su se stessi, no? Su mettere fuori parti di sé, pezzi della propria esistenza, eccetera. E credo che sia un'esperienza, forse non, a cui magari non abbiamo pensato razionalmente, ma abbastanza comune. Ecco, dicevo invece questa cosa, a me colpisce sempre tanto. Noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Io credo che dovremmo fare veramente un esercizio, un assoluto esercizio di fronte a Dio, a riconoscere che non sappiamo di noi stessi prima di tutto, dunque a maggior ragione degli altri. Faccio un esempio molto banale, no? Una delle cose più normali che ci succede è che noi ci definiamo credenti o non credenti. È il primo esercizio di sapere una cosa di sé, no? Io so che sono credente, io so che non sono credente. Noi non sappiamo, perché non sappiamo cosa Dio pensa del nostro cuore. Forse noi possiamo sforzarci di diventare credenti. Questo potrebbe essere una possibile definizione di noi, no? Ma detto ciò, è bello finito. Più di questo non c'è. Noi non sappiamo di fronte a Dio. E dunque a maggior ragione non sappiamo di un altro. Non so se è chiaro il tipo di problema, ma mi pare molto centrale, no? Una delle mie esperienze negli ultimi anni più forte è che la definizione ideologica di se stessi è uno dei fattori che ha più scassato la gente nella propria psiche, nella propria storia personale, nei rapporti con gli altri, eccetera, in assoluto. Quegli rispose: se sia un peccatore non lo so. Il cieco non si mette nemmeno a dire no, sicuramente un santo, eh? Se sia un peccatore non lo so. Una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo. Ciò che noi sappiamo è la salvezza, non sappiamo altro. Che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Ancora la domanda sul come. E qui il cieco risponde un po' incavolato, secondo me. Cioè, tra parentesi c'è scritto, un po' arrabbiato, disse.
Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? A me colpisce questo versetto perché non capisci bene da dove nasca, no? Solo perché uno ti chiede 3 volte la stessa cosa, tu pensi che voglia diventare discepolo? Allora, il cieco nato ha capito bene, ha visto la salvezza. E sa che la salvezza riconosciuta, così si direbbe teologicamente, no? Che l'opera di Dio riconosciuta rende discepoli, non c'è scampo. Classico esempio che faccio sempre. Non è che uno decide di innamorarsi o decide di non innamorarsi, no? Se uno vede un amore, è innamorato, cioè non è che ci abbia scelta su sta faccenda, no? Poi può decidere che c'ha paura, non vuole rischiare, non vuole giocarsi, e si mette fuori da questo amore. E di solito sta male dopo, gli viene l'ulcera, la colite, un po' di spiccoli. Giustamente, no? Giustamente perché uno ha rifiutato di porsi in questa logica. Ma ciò che uno può fare non è decidere se è innamorato o non è innamorato. Uno può percorrere il suo innamoramento, il fatto che è innamorato, o non percorrerlo, perché si può sempre buttare via un amore. Ma quando uno ha visto un amore, non c'è più scelta. E certe volte può anche buttarlo via senza troppo accorgersene, voglio dire, ci sono tanti modi. Però di per sé, giustamente il cieco nato dice, perché volete sentire ancora? Volete forse diventare discepoli? Ciò che è accaduto a lui è che ha visto la salvezza e dunque è diventato discepolo e non ha una scelta su questo. La fede funziona così. Non è che uno dice, adesso io mi impegno a credere tutto. È che uno vede sulla propria cecità l'opera di Dio e a quel punto è discepolo. Un bravo discepolo, un cattivo discepolo, un discepolo testone, un discepolo allegro, un discepolo rompibale, un discepolo depresso. Questo va tutto bene. Ma non è più altrove. Allora lo insultarono e gli dissero, tu sei il suo discepolo. Che è un insulto, secondo Giovanni. Noi siamo discepoli di Mosè. Ed è la stessa logica del mettere fuori dalla sinagoga. Ed è la stessa logica di Prima Corinzi. Sento dire io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Ma forse che Cristo è stato diviso, eccetera. La conclusione di questo terzo dialogo è: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? I farisei hanno la risposta alla domanda dei discepoli. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Risposta: sei tutto nato nei peccati. Tuoi, dei tuoi genitori, non fa differenza, la schifezza globale. Che non è il metodo di Gesù. Alla domanda che i discepoli fanno a Gesù, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù dice, né lui né i suoi genitori. Non si discute di peccato. E i farisei dicono, sei nato tutto nei peccati. È compiuta tutto il dialogo, è arrivato alla confusione finale, no? Ed è bello perché secondo me se il brano finiva qui, come dire, l'ultima parola l'avevano i farisei, che vogliono avere l'ultima parola, vogliono dare l'ultima risposta, e tutto questo dialogo, come, chi, tu chi dici che sia, profeta, un peccatore, Mosè, mica Mosè, tutta questa storia, l'ultima parola è quella conclusiva per loro, è la risposta alla domanda iniziale. Ed è bellissimo che Giovanni mette questa piccola appendice. Lo cacciarono fuori e Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo ed è esattamente che Gesù rende vero ciò che ha detto ai discepoli, né lui né i suoi genitori, cioè il discorso sul peccato non me ne frega niente, è così perché si manifestassero le opere di Dio. L'ultimo frutto della domanda dei discepoli è cacciare fuori uno e Gesù incontra colui che è cacciato fuori, perché anche nell'essere cacciato fuori si mostri l'opera di Dio. Non capisco bene dalle facce se vi suona esattamente forte come suona per me è veramente assoluto, a parte che è un capolavoro di costruzione letteraria, ma è assolutamente un disegno perfetto, no? C'è questa questo magnifico coro a due voci, doppio percorso, doppio binario, e Gesù nel racconto di Giovanni avrà lui l'ultima parola, sempre sulla stessa domanda, alla fine risponderà alla domanda iniziale dei discepoli. Ma sempre su un percorso che non è quello previsto. Le opere di Dio si manifestano nella cecità perché lui è la luce. L'incontro si fa su chi è cacciato fuori, perché lui è il nuovo tempio, non c'è più sinagoga. No? È sempre un altro percorso, un'altra possibilità, un'altra creazione. Ancora una vita in più, sempre. Quando non ce n'è più, quando è stata cacciata, quando è stato detto che sei tutto nato nei peccati, quando non c'è niente che... non c'è più nessuna possibilità di vita, c'è sempre una vita in più, no? E allora Gesù, incontratolo, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E il cieco fa una domanda assolutamente ragionevole: e chi è il Signore perché io credo in lui? Anche lui comincia con chi? È la domanda giusta. E gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse: io credo. Cioè piglia atto della sua condizione di innamorato e dunque si mette lì e dove vuoi che vada, cioè, si rassegna a questa triste vicenda e dice: va bene, dove vado, come si dice a Roma. Gesù allora disse, e qui c'è una frase durissima, l'unica volta in tutti e quattro i Vangeli: io sono venuto per giudicare. 5 capitoli prima, nel dialogo tra Gesù e Nicodemo, Giovanni aveva scritto: io non sono venuto per giudicare, ma per salvare il mondo, perché il mondo abbia la vita, eccetera. Dio non ha mandato suo figlio unigenito per giudicare il mondo, ma per salvare. E qui dice: io sono venuto per giudicare. E qual è il contenuto del giudizio? Il contenuto del giudizio è: perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Il giudizio di Gesù è il giudizio sulla realtà delle cose. Tutto il racconto ha mostrato che il cieco è l'unico che vedeva e che quelli che credevano di vedere non vedono, non riconoscono nemmeno la faccia del cieco. Dunque Gesù è venuto per giudicare le cose come stanno. Vi sembra che vedano? Non vedono. Vi sembra che siano ciechi? Sono vedenti. Questo è il giudizio. Allora dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro, e con ciò risponde anche ai discepoli alla domanda iniziale: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. C'è un solo modo per non ricevere salvezza, ed è pensare di non averne bisogno, di non avere alcuna cecità. Se noi pensiamo di salvarci da soli, non possiamo essere credenti. Questa è l'unica grande questione, l'unica grande possibilità di rifiuto radicale di Dio, che è peraltro la cosa che il 95% dei buoni cattolici pensano nei fatti. Che si impegnano, che si convertono, che migliorano e dunque si salveranno. E vi vorrei far notare che ci sono solo 3 volte in cui Giovanni usa quel verbo, il vostro peccato rimane, 4 volte, in tutto il Vangelo, il verbo rimanere, il verbo greco che usa, lo usa 4 volte, di cui 3 lo usa in senso positivo, è molto forte. Rimanere in lui o nel Padre, per esempio nel racconto della vita di Tralci: chi rimane in me e Dio in lui porta molto frutto. Ed è il senso assolutamente forte di restare radicati, come il Tralci alla vite, legati da un legame vitale, restare saldi. Chi rimane nel mio amore è un'altra delle citazioni di cui proprio non semplicemente stare lì, ma rimanere piantati. Questo è l'unico caso in cui lo usa su una realtà negativa. Il vostro peccato rimane, resta piantato, radicato, vitalmente legato, con una linfa che vi avvelena. È il peccato di pensare di non essere ciechi. Poiché dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. E questa è l'assoluta durezza finale ed è la risposta a Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Allora, questo testo, nella logica liturgica della Quaresima, legato alla settimana di consegna del Vangelo, ha un suono, secondo me, incredibile. Ieri, parlando con la gente così, dicevo che secondo me potrebbe essere un'idea buona, se uno non ne ha di migliori, ma è una cosa che, insomma, si potrebbe fare, è quella di, ad esempio, un testo così, abbastanza lungo e complesso, tenerlo come testo di fondo di tutta la Quaresima. Basta e avanza per un'intera Quaresima. E lavorarci un poco su, ad esempio, no? Il tono è sufficientemente battesimale per dare questa indicazione di fondo. L'altra cosa che dicevo è che se uno c'ha voglia, interesse e tempo, può essere carino, no? Provare a ripensare la Quaresima e a riviverla in qualche modo nella luce in cui dicevano, provare per una volta a vivere una Quaresima battesimale, per esempio usando i cinque temi dei cinque mercoledì, no? Il nome, a chi è affidata la nostra vita? Con tutti i trick e track, i trucchi e gli aiuti personali che uno può darsi, no? Dal proprio santo. Un buon modo di vivere un sano mercoledì delle ceneri è quello di dialogare un po' col proprio santo, a cui di per sé siamo comunque affidati nel battesimo. Ammesso che uno sappia chi è, che cosa ha fatto, qual era ad esempio il suo vizio, la sua virtù migliore, eccetera, no? Vizi. E il tema della preghiera, una settimana sul tema della preghiera, una settimana sul Vangelo, una settimana sul credo ricevuto e sul credo restituito. Allora è una, secondo me, un bel impianto battesimale molto classico, c'ha 15 secoli di storia, dunque non è né progressista né eretico, c'è proprio una cosa stracattolico romana e può forse avere una logica e così anche forse aiutarvi a sentire il suono dei vari Vangeli delle domeniche, che sono più o meno direttamente legati a questi ambiti.
In un primo tempo, perché mi pare che lui, appunto, quando Gesù dice tu credi nel figlio dell'uomo, lui dice chi è? Perché lui, l'unica salvezza sua era stata quell'uomo che l'aveva. Cioè, certo. Tanto, ecco, non era la salvezza, dice, ma chi è?
Sì, ma infatti, ma perché a partire dalle opere di Dio prima o poi riconosci, con più o meno percorsi, difficoltà e domande ulteriori, ma se non parti dalle opere di Dio non hai niente da riconoscere. Cioè, se uno non parte dalla salvezza, la salvezza non è al fondo del nostro itinerario di credenti. Se uno sta bravo, fa tutte le cose ben fatte, eccetera, eccetera, alla fine riceve la salvezza. Di per sé la differenza tra il cristianesimo e altre religioni, le cosiddette religioni prescrittive, è che la salvezza sta all'inizio del nostro itinerario di credenti. Siamo credenti perché salvati, non saremo salvati perché siamo stati credenti. Che per la serie non è che ti viene dato il premio che se tu fai un filo spietato uno per una vita con costanza, fedeltà, eccetera, eccetera, forse in punto di morte ti amerà. È una cosa a spararsi questa faccenda, cioè, è che uno vive un amore e poi su questa scommessa vive una vita con impicci, imbrogli, sicurezze, dubbi, ansie, problemi, crisi, grandi gioie, eccetera. E se è fortunato, bravo, allegro a sufficienza, arriva al fondo della vita amandosi ancora. non è che appunto che è il premio finale, no? Di una corsa d'ostacoli. La salvezza è l'esperienza di partenza, è il luogo da cui si parte, e su questa cosa uno, trovata la perla preziosa, vende tutto ciò che ha per comprare il campo dove c'è la perla preziosa, esattamente come uno tante cose nella vita pensa di sé che non farà mai, eccetera eccetera, poi, no, di fronte per esempio a un amore si mette e fa e vai, perché, cioè, perché è così, no? Perché è la cosa più importante che ci sia, dunque, no? E funziona esattamente allo stesso modo, dunque a partire dalla salvezza. E non è poi così fondamentale in qualche modo riconoscere Gesù, no? Lo è cacciati fuori, no? Perché costui era solo, perché probabilmente era anche un po' perplesso, allora Gesù lo incontra e ancora una volta lo conferma, no? Anche il suo essere cacciato fuori diventa opera di Dio, no? Ma il punto è la salvezza, no? Più che sufficiente per stasera. Allora, la prossima volta avremo un bel testo pasquale, cioè una delle apparizioni di Giovanni, Giovanni 20:1-9, con un mese d'anticipo per prepararsi a Pasqua. Quindi faremo un testo pasquale nel cuore della Quaresima.